Oggi è l'8 marzo e inizio facendo un augurio alle donne.
Grazie.
Un augurio biblico perché non è un augurio di abitudine. Le donne nella Bibbia sono quelle che portano buone notizie. Vi ricordate la Maddalena? No, è quella che ha portato la notizia della risurrezione di Gesù. Ma c'è un bel passo nel profeta Isaia nel quale non viene tradotto al femminile, ma quando si dice, mi pare se non sbaglio, alzati su un alto monte tu che porti liete notizie in Sion, dovrebbe essere evangelizzatrice di Sion. È la donna che porta buone notizie, perché è chiaro, è la donna che porta la notizia più bella del mondo. Sei diventato padre, è la donna che la porta. Allora auguri.
Grazie.
Se volete aprire la Bibbia o metterla lì, insomma, noi oggi ci fermiamo, come vi dicevo, su Mosè, ma non tanto sulla storia di Mosè. Mosè è detto l'autore del libro del Deuteronomio, è il quinto libro della Bibbia. Noi ci fermiamo su Deuteronomio 8. Prima di leggere questo brano, dal versetto 1 al versetto 20, noi facciamo un po' di introduzione a cosa c'entra questo libro della Bibbia. In realtà il Deuteronomio non l'ha scritto Mosè, perché Mosè, se lo mettiamo più o meno intorno al 1200 avanti Cristo, questo libro è stato scritto nel 600, 600 anni di differenza. Ma una volta, quel tempo, avevano l'abitudine di mettere come autori dei libri importanti degli uomini importanti. Per loro non era mica un falso, era un dare importanza al libro. Quindi questo libro è costituito di 5 lunghi discorsi di Mosè, che secondo questa tradizione Mosè avrebbe fatto tutti in un giorno, 5 prediche lunghe, un giorno di esercizi spirituali intensi, sul monte Nebo, guardando la terra promessa, prima di morire, perché Mosè è morto sul monte e non è entrato nella terra promessa. E noi leggiamo un pezzo del secondo di questi discorsi qua. Perché questo discorso è importante? Perché sono parole che sono state dette ad un popolo dopo secoli che era nella terra promessa, l'innamoramento con Dio che c'era all'inizio era finito, vivevano nel benessere e rischiavano di dimenticarsi del Signore. Quello che succede a noi adesso. Perciò è attuale. Chi vuole allora ci legge questo brano dal versetto 2, 8, Deuteronomio 8, versetto 2, e ci fermiamo al versetto 16. Chi vuole ce lo legge, noi ascoltiamo. E ascoltiamo sempre la parola di Dio con una domanda che ci facciamo. La domanda ce la facciamo ogni volta per non diventare ascoltatori abitudinari. Cosa il Signore vuole dire a me con questa parola? Senz'altro il Signore ha qualcosa da dirmi, cosa vuole dire a me oggi con questa parola che leggiamo. Chi vuole leggere? Sì.
Faraone stese la mano sulle acque d'Egitto.
No.
No,
Deuteronomio 8, libro del Deuteronomio.
Dice a che pagina per
non... ho una Bibbia diversa, l'abbiamo tutti. Abbiamo Bibbie diverse, non preoccupiamoci, ci saranno traduzioni diverse. Non preoccupiamoci, poi rivedremo il testo insieme.
Dal 2 fino al...
2 fino al 17, mi pare, dicevo. 16.
Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque il cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Osserva i comandi del Signore tuo Dio, camminando nelle sue vie e temendolo, perché il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese fertile, paese di torrenti, di fonti e di acque sotterranee che scaturiscono nella pianura e sulla montagna, paese di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melograni, paese di ulivi, di olio e di miele, paese dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e da cui i monti scaverai il grano. Mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore Dio tuo, a causa del paese fertile che ti avrà dato. Guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio, così da non osservare i suoi comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi ti do. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento e il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra setata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua della roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna, sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo venire. Guardati dunque dal pensare. La mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze.
Va bene così, basta così, sì. quando avrete tempo, potrete leggere di seguito dal capitolo 4 a tutto il capitolo 8. Vi accorgerete quante volte, e potete anche contarle, quindi io le ho contate ma non ve le dico perché sono tante, c'è l'invito a ricordare. E questa è la prima parola con la quale abbiamo iniziato la nostra lettura, ricordati. E quante altre volte c'è l'invito a non dimenticare, ricordare e non dimenticare. Ricordare tutta la storia vissuta, ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. In questi 50 anni, in questi 70, 75, 80. Il tuo mantello non si è logorato e il tuo piede non si è gonfiato. Certo, il Signore ti ha portato nel deserto per umiliarti, per metterti alla prova, ma alla fine sei giunto qua. È la storia concreta che fonda la fede del popolo ebraico e anche la nostra. È il cammino che abbiamo vissuto nella nostra vita che è il fondamento del nostro credere in Dio, perché abbiamo sperimentato concretamente la sua presenza. Ma non è una storia del passato, è una storia di oggi. Infatti, due volte in questi capitoli c'è scritto che si tratta di oggi. Non con i nostri padri il Signore ha stipulato questa alleanza, ma con noi, proprio con noi, che oggi qui siamo tutti vivi. Non si tratta della storia di 3000 anni fa, ma si tratta della nostra storia di oggi, della nostra vita. Ci sono questi tre verbi almeno che ci sono anche nel brano che abbiamo letto. Lo vedete lì, abbiamo cominciato col versetto 2. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio, eccetera. Poi abbiamo visto nel versetto 7, non ci vedo anch'io moltissimo, Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così Dio corregge te. Ricordati, riconosci. E poi al versetto 8, non so se è troppo in fretta, ma poi rivedete bene, no? Ricordati, riconosci. Al versetto 8 c'è un altro verbo importante che osserva i comandi. Però qua vi propongo di tradurre in modo diverso. Sapete, studia sempre come tradurre meglio la Bibbia, no? Invece di osserva, custodisci i comandi, cioè conservali dentro di te, tienili dentro il tuo cuore, perché hai sperimentato che sono veri. Ricordati, riconosci. Come hai sperimentato, allora custodisci lì dentro. È una cosa più grande dell'osservare concretamente, del mettere in pratica, che se noi custodiamo dentro la verità e la bellezza della parola di Dio, quando ci capita l'occasione la mettiamo anche in pratica, no? Se ce l'abbiamo dentro è diventata carne della nostra carne, sangue del nostro sangue, allora la mettiamo in pratica, non occorre che ci dicano mettila in pratica, perché la mettiamo in pratica. Perché ricordare? Cosa ricorda, deve ricordare questo popolo qua che sta per entrare nella terra promessa? È ricordare innanzitutto, cioè spesso ricordati che il Signore ti ha liberato dalla schiavitù di Egitto, no? Questi qua avevano passato 40 anni nel deserto, però prima erano usciti dall'Egitto attraverso il Mar Rosso, vi ricordate? Questo grande avvenimento che poi sarà l'avvenimento fondamentale di tutta la fede di Israele fino ai nostri giorni. E allora si tratta di ricordare questa grande cosa, il Signore ci ha liberato. Noi facciamo sempre riferimento anche a noi, come dicevo prima, non sono i nostri padri, siamo noi. Qualcuno di voi ha fatto qualche volta quella celebrazione che si fa prima di Pasqua, la cena pasquale ebraica, quella che voi l'ha fatta, o Fabrizio, chi l'ha fatta si ricorda che una delle cose che vengono dette, no, viene detto che noi siamo stati liberati dall'Egitto, non i vecchi, ma noi. Di cosa si tratta ancora di ricordare? Del cammino fatto nel deserto, questi 40 anni. 40 anni, e 40 anni è la cifra della vita dell'adulto. Ho compiuto 40 anni che ero parroco, però sono uscito in piazza e c'era un anziano che morto, adesso poverino, si chiamava Emilio come me, e mi viene incontro, mi fa gli auguri e mi dice: auguri, a 40 anni o no, cos'è fatto? 40 anni è l'età dell'essere adulto, che 40, 50, ma sì, torno a quell'età lì. In questo cammino il Signore ti ha umiliato, ti ha abbassato, ti ha fatto provare le tue fragilità, la tua umanità, umiliato da humus, terra, sei stato messo a terra. Il Salmo 118, si prega nell'ora media, dice: bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. Ti ha messo alla prova, ti ha messo alla prova, c'è scritto anche, anche noi siamo stati messi alla prova, chi più chi meno, ma ne abbiamo vissute di prove. Il Signore mette alla prova. Ricordiamo Abramo, che è stato messo alla prova. Un giorno il Signore gli ha chiesto di sacrificare il proprio figlio. Ti ha fatto provare la fame, ma anche ti ha dato la manna. Anche noi abbiamo avuto fame, forse non di cibo, ma abbiamo avuto fame di altro, abbiamo avuto fame di amore, abbiamo avuto fame di essere accettati, accolti, valorizzati, abbiamo avuto tanti bisogni nella nostra vita, ma il Signore ci ha dato anche la manna, cioè ci ha dato anche nutrimento, tanti tipi di nutrimento, fino all'Eucaristia, che è il pane del cammino. Per vedere cosa avevi nel cuore, Se avessi osservato noi i suoi comandi per sapere cosa avevi nel cuore, non è il Signore, sapete, che ha bisogno di sapere, lui lo sa già. Ma noi siamo passati attraverso la prova, le prove, perché noi sapessimo cosa noi avevamo nel cuore. Per conoscere noi stessi, per sapere veramente se la nostra fede era forte, per sapere cosa avevamo dentro. Infatti, lo sappiamo tutti, è nelle prove che noi conosciamo noi stessi. Finché le cose vanno bene, andiamo avanti, ci pensiamo poco. E abbiamo visto che questo popolo e noi siamo invitati a ricordare tante cose, a ricordare i fatti della nostra vita passata, a ricordare le persone che abbiamo incontrato e che sono state importanti per noi. Ma perché ricordare? Perché ricordare? Quando leggerete questi capitoli dal capitolo 4 al capitolo 8, vedrete quante volte c'è scritto: perché tu sia felice, perché tu viva, nella terra che ti ho dato. Si ricorda per vivere, i ricordi fanno vivere. Si ricorda perché la nostra vita abbia un po' di felicità. Ricordare, e invece dimenticare, non dimenticare, per non morire. Chi dimentica muore. Se non muore fisicamente, muore dentro. Noi siamo fatti dei nostri ricordi importanti. E il secondo verbo, vi dicevo, no, riconoscere. Cosa vuol dire riconoscere? Dice la parola riconoscere, cioè conoscere un'altra volta, conoscere due volte. Conoscere di più. Cioè questi fatti che abbiamo vissuto, questa storia che oggi ricorderemo e che è come l'indice del libro della nostra vita, ha un significato più profondo di quello che sembra una prima occhiata. Si tratta di riconoscere. Cosa riconoscere? Riconoscere che in questi fatti, in questa trama bella e brutta, il Signore è stato presente, il Signore ci ha accompagnato. Nella nostra vita c'è come un filo rosso, il Signore ci accompagna. Certo, c'è scritto, riconosci che come un uomo corregge il figlio, così il Signore ha corretto te. In tanti momenti il Signore ci ha corretto, in tanti momenti abbiamo sofferto, abbiamo tribolato, non sono state correzioni del Signore. C'è scritto, riconosci che Dio è fedele in queste vicende della vita, Dio è fedele, è sempre rimasto al nostro fianco. E infine, dopo tutto questo, vi dicevo, ricordati, riconosci, custodisci, tieni dentro. Vi ricordate che c'è passo del Vangelo che dice più o meno questa cosa: Maria conservava, custodiva nel suo cuore tutto quello che si diceva di Gesù, no? Gesù cresceva, sapienza e grazia, sua madre conservava, custodiva dentro tutte queste vicende. Domandiamoci ora più concretamente, più semplicemente, cosa significa questa parola di Dio per la nostra vita concreta. Allora, ricordare il cammino fatto. E parlavo prima dei 40 anni. Qui c'è qualcuno che ha superato i 40 anni, non è ancora 50. C'è qualche altro, la maggioranza invece che ha superato anche i 50 e avanti. Però tutti voi, tutti noi, abbiamo superato la metà della nostra vita. Beh, qualcuno che ha 46, 47 forse può pensare di vivere 93, 94, diciamo, no? Ma insomma sarebbe anche una gran fortuna. Però diciamo che tutti noi sappiamo che abbiamo passato più anni di quelli che ci restano. E questo è un ragionamento molto interessante. Ci mette una prospettiva completamente diversa da quando eravamo messi al contrario. Davanti ci restavano molti più anni di quelli vissuti. Vi voglio leggere una storiella ebraica. Un giorno Rabbi Joshua, Rabbi vuol dire maestro, no? Rabbi Joshua chiese a Rabbi Geremia: quanto tempo ci mettiamo io e te per attraversare il deserto del Sinai? Questi rispose: 15 giorni a piedi, con qualche sosta anche un mese. Ma allora incalzò Rabbi Joshua: perché il popolo eletto ha impiegato 40 anni? Non saprei, fece l'altro. Riprese Rabbi Joshua: perché vagare nel deserto per 40 anni era necessario per poter interiorizzare un assoluto senza confini. Dice: ci vogliono 40 anni per interiorizzare l'assoluto, per interiorizzare Dio. Ci vogliono 40 anni per cominciare veramente la nostra storia con Dio. Tutti noi adulti siamo nel tempo in cui la nostra relazione con Dio diventa determinante, importante, autentica. Oggi pomeriggio vi farò un'altra citazione dove si dice che prima dei 40 anni Dio sì, c'è per tutti, anche i bambini credono, però pensiamo che sia Dio, ma spesso siamo noi stessi. Abbiamo i nostri progetti, le nostre idee, le nostre scelte, siamo noi. E poi, diciamo, dopo la mezza età, cominciamo a mollare un po' le armi e a lasciarci condurre dal Signore. Ricordate Pietro? Quel episodio del Vangelo di Giovanni dove Gesù gli dice: mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu. E poi conclude: quando eri giovane andavi dove volevi, ma quando diventerai vecchio qualcuno ti guiderà. Ecco, diventare adulto, diventare grande, crescere significa imparare a lasciarsi guidare. Ora in questa età che noi viviamo,
siamo chiamati a ricordare la vita passata. Per cercare quelle cose che ci hanno tratto in salvo. Per trattenere dentro quelle cose che ci hanno fatto veramente vivere e superare i momenti difficili. Ora non abbiamo più tempo da perdere. Non possiamo sbagliare la mira. Dobbiamo sparare dritto e colpire il bersaglio giusto. Cioè, voglio dire, dobbiamo tenere dentro quelle cose che sono vere e non le altre. È bene allora che oggi facciamo un po' la storia della nostra vita e della nostra fede e proviamo a vedere quali sono i fatti importanti, le persone che ci sono state accanto e sono state determinanti. Perché questo ricordo ci farà vivere meglio i prossimi tempi, quei tempi che ci restano. Il Papa, nella sua esortazione, che vi citerò più di qualche volta, dice anche queste poche parole: la gioia brilla sempre sullo sfondo di una memoria grata, cioè di un ricordare dicendo grazie. Il credente è fondamentalmente uno che fa memoria, perché la nostra fede, quella fede vera, non la fede degli entusiasmi, la fede vera è fondata su quello che abbiamo vissuto. Allora, secondo passaggio che ho fatto da ricordare, riconoscere. Cos'è che vogliamo riconoscere? In questi fatti ricordati che abbiamo vissuto, buoni e brutti, difficili e gioiosi, in questi fatti noi riconosciamo, conosciamo un'altra volta, conosciamo meglio che Dio c'è stato. Forse ci abbiamo pensato, forse non ci abbiamo pensato, ma guardiamo con occhi di fede alla nostra vita e ai fatti vissuti e cogliamo la sua presenza che ci ha tratto in salvo, ci ha liberato dalla schiavitù, ci ha fatto attraversare il deserto senza gonfiare il nostro piede, ci ha messi alla prova, ma poi ce l'ha fatto superare, ci ha ferito, ma ci ha fatto camminare ancora. Giacobbe, ricordate Giacobbe? Un dato momento lottò con Dio, e Dio lo colpì all'anca. Allo spuntare del sole, Giacobbe superava Penuel e zoppicava all'anca. Anche noi forse abbiamo qualche ferita nella nostra vita, Però camminiamo. Riconosciamo che nella nostra vita di peccatori, di uomini e donne fragili, segnati dal dolore, Dio è stato presente magari proprio quando noi lo imprecavamo di più. Dio è stato presente quando noi sentivamo la puntura della correzione, ci ha corretto anche. Ma come un padre corregge un figlio. E in questo riconoscere la sua presenza noi speriamo, preghiamo di arrivare a dire una parolina fondamentale. Grazie, Signore. Arrivare a vivere dicendo grazie è, penso, la meta della vita di noi adulti. Tanti ci arrivano. Quanti anziani, mi ricordo, mi dicevano questo ritornello: ne ho passate tante nella mia vita, ma il Signore mi è sempre stato vicino. Ringrazio il Signore. Ecco, riconoscere il Signore presente è una cosa, una delle cose più importanti, più belle. Vi racconto un fatterello. Ero qualche giovane, 2 o 3 anni di messa, e viene da me una ragazza più vecchia di me, insomma, avrà avuto 35 anni a quel tempo, e nel racconto che mi fa, mi dice che ha avuto una vita molto, molto negativa. Non vi dico le cose che ha fatto, ma non ve le dico per pudore, perché non ci stanno bene, però ne ha combinate di cotte e di crude. In questo momento aveva una figlia, 12-13 anni, viveva con un uomo che non era suo marito, non era neanche il marito della figlia, e io da pretino lì, sapete, bravatello anche, insomma, le ho detto in qualche maniera che il Signore le vuole bene. Mi ricordo questa qua, ha messo giù un pianto che non finiva più, un pianto di consolazione, un pianto di conversione, e una conversione che poi ha avuto i suoi frutti, nel senso che dopo lei, che viveva non vi dico di cosa, ha cominciato, si è trovato un lavoro, faceva pulizie, insomma, ha messo su una ditta di pulizie, e ha voluto essere fedele a quest'uomo, che tra l'altro non faceva assolutamente niente, beveva, eccetera. Ecco, alle volte il riconoscere che Dio ci vuole bene è la cosa più importante della vita. E il terzo, ancora ricordare, riconoscere, custodire. Ecco, custodiamo dentro di noi questi ricordi e la coscienza che in questi ricordi, in questi fatti, è stato presente Dio. Facciamoci il regalo in questi anni di vivere dentro la stanza interiore. La stanza interiore è la preghiera. È nella preghiera che noi comprendiamo questo. Diamoci il tempo. Non occorre tanto tempo. Non è questione di lunghezza. Diamoci il tempo, però, lo spazio per poter sentire che il Signore è presente dentro di noi e ci vuole bene. Custodiamo il ricordo, soprattutto, di quando abbiamo compreso, come un'intuizione illuminante, abbiamo intuito che Dio ci era vicino. Non si può dire, non si può provare, non si può misurare, però l'abbiamo sentito. Fidiamoci di questa intuizione e custodiamola nel nostro cuore. Ricordare, riconoscere, custodire. Allora io quello che vi invito a fare questa mattina è fare proprio questa operazione di memoria. Ricordo la mia vita, ricordo soprattutto i momenti in cui ho sentito Dio vicino. Oppure quando l'ho sentito lontano, forse non era così lontano come sembrava. Vi invito perciò a fare con libertà una cosa. Adesso voi avrete un tempo abbastanza prolungato. Chi vuole, faccia questo esercizio concreto che io do, a chi vuole, diciamo, è l'esercizio delle case. Allora, succede che noi cambiamo casa. Facciamo un'indagine breve qua tra noi. Chi non ha mai cambiato casa? Alzi la mano. 1, 2, 3. La stragrande maggioranza cambia casa. E potreste fare l'esercizio delle case cambiate, dei traslochi, anche concreti, oppure ci sono dei traslochi senz'altro esistenziali. E noi traslochiamo dall'infanzia alla giovinezza. Dalla giovinezza traslochiamo, non so, la vita matrimoniale, o alla vita lavorativa, poi ci sono i figli, poi i figli vanno via, ci sono i nipoti. Poi ci sono le case concrete e le case simboliche, ok? Sono più importanti le case simboliche, ma chi ha cambiato casa tante volte lo faccia con le case concrete. Quanti hanno cambiato casa 4 volte? 3-4 volte. 1, 2, 3. Alcuni hanno cambiato casa varie volte. Allora, avete il vostro quaderno, fate così, disegnate tante case quante sono state i cambiamenti della vostra vita. Ok? Una casa per l'infanzia, una casa per la giovinezza. Quelli che l'hanno cambiata 3-4 volte concretamente possono anche proprio disegnare 4. La casa con 3-4 stanze, insomma, poi la pianta della casa, così. Cosa ci fate in questa casa? Intanto mettete il nome della persona importante per quel pezzo di vita. Allora, la casa, magari se lo scrivete, chi vuole, non è mica... La casa, scrivetelo perché vi dico 3-4 cose, se no non ricordate. La casa, il nome della persona, può essere due, tre, la persona importante, provate a scrivere anche la fede vissuta. È una fede superficiale. La fede dove io chiedevo tutto al Signore e mi aspettavo tutto da Lui, però poi la fede vissuta nel servizio, la fede, cioè, cercate voi la fede vissuta. Casa, le persone importanti, la fede vissuta. I grandi passaggi, le grandi difficoltà, le grandi crisi. In quel periodo ho avuto una difficoltà. Infine, la casa che desidero abitare. com'è la casa che desidero abitare, nel senso la mia fede come vorrei fosse, la mia vita come vorrei fosse in questa casa, che persone ci vorrei in questa casa. Qua avete fatto 3-4 case, avete scritto queste cose, se poi volete scrivete anche qualcosa di più prolungato, chi vuole. La mia vita, ricordo queste persone, perché, cioè avete scritto le persone, perché le ricordo, cosa mi hanno dato, cosa ho sbagliato in questi momenti, eccetera. Scrivete un po' più. Però vorrei che questo non vi mettesse in difficoltà, cioè ognuno fa come meglio crede. Più riuscite a fare, però, più poi vedrete che avrete una ricchezza dentro. Perché fate come una sintesi della vostra vita finora. Altrimenti potrete poi prendervi ancora il testo, rileggerlo, pensare, pregare come volete, però tra le varie cose fate anche questa cosa molto concreta. Sapete, alle volte abbiamo bisogno proprio di scrivere perché altrimenti i pensieri vanno e vengono, così invece scrivendo qualcosa, disegnando, mi viene in mente quel fatto, lo metto giù, eccetera, questo ci... E poi prendiamo un po', diciamo, proviamo a dire: Signore, ti ringrazio perché sei stato presente nella mia vita.